Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E continuano le tensioni tra Cina e Australia, che nascono una settimana fa quando Canberra ha insistito per organizzare una vera e propria commissione d'inchiesta per scoprire quali sarebbero le origini del coronavirus, una proposta che è stata accolta con gelo da Pechino. Gelo poi che si è trasformato in potenza di fuoco con a inizio settimana l'avvio di un'indagine sul presunto dumping dell'orzo, poi 24 ore dopo seguita dall'annuncio della sospensione della licenza di esportazione per 4 mattatoi. Pechino ufficialmente dice non è collegato alla questione della indagine su Wuhan e sul coronavirus, ma il dato rimane. Pechino ha iniziato una vera e propria guerra delle tariffe, guerra commerciale con l'Australia. Noi chiediamo allora che cosa sta succedendo e quali sono le strategie di Pechino al giornalista di stanza da Pechino, Gabriele Battaglia. Buongiorno Gabriele e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno agli ascoltatori Radio SBS.
Iniziamo allora con questa settimana molto controversa. Pechino sostanzialmente risponde sul campo al tentativo australiano e lo scontro da politico diventa commerciale. Cosa sta succedendo?
C'è una continuità tra la dimensione politica e la dimensione commerciale in tutto ciò che riguarda la Cina. Ci sono degli precedenti, nulla di nuovo quindi sta succedendo sulla rotta tra Pechino e Canberra. Ricordiamo, nel 2010, quando fu assegnato il premio Nobel per la pace all'intellettuale dissidente cinese Liu Xiaobo, e il Nobel per la pace non viene assegnato dal comitato svedese, bensì da quello norvegese, e la Cina sospese di colpo l'importazione di salmone norvegese. Voi capite che tutte queste strategie hanno un grandissimo effetto quando c'è di mezzo la Cina, proprio per le economie di scala della Cina. Cioè, se tu neghi agli esportatori di salmone norvegese, così come ai produttori di carne australiana, lo sbocco in un mercato enorme come quello cinese, questo, come dire, rigetta la palla nel campo avversario, no? E a questo punto sono gli altri paesi che devono fare i conti con questa nuova situazione economica. Altri casi, nel 2012, quando ci fu il conflitto tra Pechino e Tokyo per le isole Senkaku o Diaoyu, che si trova nel Mar Cinese orientale, degli isolotti che entrambi rivendicano, ci fu invece un meccanismo diverso. Certo, le tensioni a livello diplomatico, ma non furono prese poi misure commerciali come quelle che vediamo adesso nel caso dell'Australia o precedentemente della Norvegia. Si lasciò fare alla gente, quindi facendo leva sul tradizionale odio anti-giapponese che risale alla Seconda Guerra Mondiale da parte dei cinesi, ci furono manifestazioni per le strade, devastazione di negozi giapponesi, tant'è che molti di questi appendevano fuori il cartello "siamo cinesi, non siamo giapponesi", e addirittura ci fu il tracollo delle vendite delle automobili giapponesi, che di solito invece qui sono molto apprezzate. Altro caso, l'ultimo prima di questo, è quello del 2017 con la Corea del Sud, con la quale altrimenti ci sono degli ottimi rapporti. Nel 2017 col precedente governo sudcoreano, bisogna dire, della Park Geun-hye, allora che cosa successe ai tempi? Che la Corea del Sud schierò un sistema missilistico sul proprio territorio di fabbricazione americana, dicendo che era solamente per eventuali aggressioni, insomma solo difensivo. I cinesi chiaramente lessero invece questa mossa come una strategia aggressiva, visto che questi missili possono raggiungere anche il territorio cinese, e anche lì partì la campagna sui media e di colpo anche lì i ristoranti coreani a Pechino, in tutta la Cina, le catene di supermercati coreani e così via vennero automaticamente boicottate, il che significa per molti che lavorano proprio nel commercio bilaterale significa quasi la rovina, se non addirittura la rovina vera e propria.
In questo frangente il sindacato australiano è intervenuto schierandosi per una volta non con il partito laburista ma con il partito liberale e con il primo ministro Scott Morrison, appoggiando la sua mozione, invitandolo a non mollare in questa circostanza e dicendo bisognerebbe creare una NATO, una sorta di NATO del commercio per resistere al bullismo bilaterale cinese. L'unione fa la forza, quindi sostanzialmente è impossibile per un paese unico riuscire a contrastare queste politiche?
Beh, sì, ed è quello che per esempio manca all'Europa, cioè l'Europa non riesce quasi mai a fare fronte unico nei confronti dei grandi blocchi geopolitici internazionali, sia gli Stati Uniti, ossia la Cina, in questo caso la Cina che è sempre più presente e sempre più assertiva tenendo insieme questi due livelli, come dicevamo, quello politico e quello economico. Dopodiché, sempre vedendo da Pechino, bisogna forse analizzare com'è vista tutta questa situazione da parte di Pechino, cioè la richiesta di un'inchiesta indipendente a cui si è accodata anche l'Australia. Io credo questo. Allora, in passato la Cina ha consentito a volte delle inchieste fatte da organismi internazionali sul proprio territorio, ma adesso è cambiato il contesto politico. E il contesto politico vuol dire veramente tutto, cioè noi ci troviamo di fronte a una guerra ibrida, perché non è solo più una guerra di propaganda o la guerra commerciale, ormai integra tanti livelli e speriamo non quello vero e proprio della guerra guerreggiata, insomma quello militare, tra la Cina e gli Stati Uniti d'America. A questo punto Pechino vede un po' chi è amico, chi è nemico, chi è neutrale. Nel momento in cui qualcuno appoggia quella che è sostanzialmente una richiesta di Donald Trump e dell'amministrazione statunitense, basata in più su delle indiscrezioni mai dimostrate, mai provate dei servizi segreti, i servizi segreti, diciamo così, del blocco occidentale hanno già dei precedenti poco lusinghieri con la guerra in Iraq e così via, no? Le famose armi di distruzione di massa che poi non esistevano e servivano a giustificare la guerra. Ecco, nel momento in cui succede tutto questo, sia in contesto di questo genere, la Cina si chiude, perché diventa una questione di principio a quel punto. A quel punto applica quella che è una delle sue norme nelle relazioni internazionali, che è quella di non intromissione negli affari dei paesi, degli altri paesi, e lo applica però nel suo caso, no? Su se stessa, dice no, voi qui non ci venite a ficcare il naso in quelle che sono questioni nostre e che toccano anche la sicurezza nazionale, tanto più che si fanno forza di quella che fu in effetti la commissione della World Health Organization, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che all'inizio dell'epidemia andò a fare un giro a Wuhan.
Quanto, insomma, ci siete già stati, è questo quello che dice la Cina.
Ci siete già stati e c'è stato l'organismo internazionale che è deputato a occuparsi di queste cose, quindi cosa volete voi altri?
In questo contesto, una altra chiave di lettura di questo pasticcio tra l'Australia e Pechino viene offerta da l'ex primo ministro Kevin Rudd, che in un articolo pubblicato dal Guardian sostanzialmente dà la sua spiegazione di quello che sta succedendo ed è anche in questo caso legata agli Stati Uniti, però fa un passo oltre rispetto a quello che dicevi tu prima. Kevin Rudd dice: l'insistenza australiana per un'indagine sulla provenienza del virus in realtà non è altro che un gioco di sponda a favore degli Stati Uniti, e fin qui nulla di strano, nulla di nuovo, per favorire in realtà la rielezione di Donald Trump. Donald Trump che avrebbe bisogno, secondo Kevin Rudd, di sostegno, di trovare un capro espiatorio per questa situazione che sta sfuggendo di mano negli Stati Uniti, e avrebbe bisogno che questa inchiesta parta non dagli Stati Uniti ma da un alleato, insomma dall'estero, per rivendere al pubblico come all'estero stanno puntando il dito verso la Cina. Tutto questo supportato dalla stampa di Rupert Murdoch. Quanto è credibile questa versione?
Beh, diciamo che è sensata. Certo, poi mettere insieme tutte le caselline rischia di costruire, come dire, dei teoremi, no? Che che forse non esiste, però è molto sensata, voglio dire, lo schierarsi con Trump di questo mogul dei media reazionario che Rupert Murdoch, e quindi sostenere anche le peggiori fake news per secondare la linea della Casa Bianca, mi sembra che sia un po' sotto gli occhi di tutti. Insomma, negli ultimi mesi chi fa la mia professione ha dovuto pressoché quotidianamente rispondere alle domande di qualcuno che ti dice: ma questa cosa è vera? Tirava fuori l'ennesima fake news, ricordiamo i 21 milioni di morti in Cina che aveva fatto circolare sostanzialmente il Falun Gong, no? la setta di fuoriusciti cinesi. Insomma, ci sono state tutte queste fake news, e Kevin Rudd probabilmente, magari volendo anche tirare acqua al proprio mulino sulla politica interna, così, però dice qualche cosa di molto sensato.
Gabriele Battaglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi e buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.